Pantheon. Tolkien, un viaggio inaspettato.
E benvenuti da Arturo Stalteri
e Loredana Liperini.
Sai, Arturo, come si comporta un eroe arturiano, per l'appunto?
Beh, si comporterà sicuramente come me, cioè splendidamente. Cioè?
Quindi? E
quindi,
come?
Quindi è disposto a sacrificarsi per il bene della società?
Sì, perché gli eroi della tavola rotonda in effetti erano, senti bene, portatori di un ideale aristocratico.
Eccomi.
Coraggiosi.
Eccomi.
Forti.
Fortissimo.
Abili nelle armi?
Non molto, non amo le
armi.
Va.
Fedeli al re?
Sempre.
Cortesi verso le donne?
Assolutamente.
Allora, però, come forse sai, anzi lo sai sicuramente, nel mondo di Tolkien le cose cambiano,
sì.
Perché gli eroi classici non sono più quelli, perché nel Signore degli Anelli, come in tutte le grandi storie, c'è una quest, una missione fondamentale per l'umanità.
Sì, e per questo io amo molto questo libro, perché in realtà l'eroe un po' è un antieroe, in qualche modo, e c'è l'eroe meno eroe che esista, se ci pensiamo. Secondo me il vero eroe del libro è Sam Gamgee.
E non è Aragorn? Non è...
Restate fermi! Restate fermi! Figli di Gondor! Di Rohan! Fratelli miei! Vedo nei vostri occhi la stessa paura che potrebbe afferrare il mio cuore! Ci sarà un giorno in cui il coraggio degli uomini cederà, in cui abbandoneremo gli amici e spezzeremo ogni legame di fratellanza, ma non è questo il giorno! Ci sarà l'ora dei lupi e degli scudi frantumati quando l'era degli uomini arriverà al crollo! Ma non è questo il giorno! Quest'oggi combattiamo! Per tutto ciò che ritenete caro su questa bella terra, vi invito a resistere! Uomini del Nove!
Beh, effettivamente Aragorn, questa era la scena del film, la scena del terzo film, terzo libro, Il Ritorno del Re, dove
esatto.
Aragorn eroicamente combatte davanti alle porte di Mordor.
Beh, in effetti io scherzavo, nel senso, Sam Gamgee è un eroe a suo modo perché è la persona che non perde mai la speranza, è un personaggio assolutamente positivo, riesce anche a portare l'anello per poco tempo ma non esserne contaminato, ma Aragorn è sicuramente una figura estremamente forte, positiva, che non tentenna mai.
Però è importante capire come cambia l'eroe in Tolkien proprio per andare a individuare qual è la particolarità dell'opera di Tolkien rispetto alla produzione precedente e rispetto a quella successiva. Noi avremo, anzi abbiamo, un ospite speciale su questo, vi diciamo subito di chi si tratta. È Federico Guglielmi, è scrittore, appartiene al collettivo Wuming con il nome di Wuming 4, ha scritto di Tolkien in un romanzo che si chiama Stella del Mattino e poi se ne è occupato in due saggi che sono L'eroe imperfetto, uscito presso Bompiani, e Difendere la terra di mezzo, pubblicato da Odoia. Buon pomeriggio Federico Guglielmi.
Buon pomeriggio.
Allora, Federico Guglielmi, che cosa nel Signore degli Anelli, prima ancora nell'Hobbit, cambia nella rappresentazione dell'eroe? Ci sono o no eroi classici nella Terra di Mezzo?
Sì, ci sono, o meglio, insomma, ci sono, ma vengono trasformati, ecco. In definitiva, cedono il passo a una figura eroica nuova, che è l'uomo comune. Direi che nel suo lavoro di narratore Tolkien parte sempre dalle figure classiche, canoniche, leggendarie. Alcune è molto facile riconoscerle, sono archetipiche, pensiamo al re che ritorna, il mago mentore, il prescelto che deve compiere una missione, l'amazzone, eccetera, eccetera. Però se andiamo a osservare bene queste figure, ci accorgiamo che ciascuna di esse non combacia completamente, perfettamente con il canone leggendario. Cioè sono figure eroiche spurie, sulle quali Tolkien ha operato dei cambiamenti. Appunto, prendiamo ad esempio Aragorn, la figura più emblematica. Allora, da un lato sì, è la tipica figura del cavaliere regale, no? È l'erede al trono che deve superare una serie di prove per dimostrarsi degno di essere re. Però Tolkien lo porta a questo grado di dignità attraverso il fallimento, attraverso il dubbio. Proprio nel suo ruolo di leader. Aragorn si arrovella, deve decidere se bisogna andare prima Gondor o direttamente a Mordor, non riesce a prendere una decisione, tentenna. È un personaggio molto moderno da questo punto di vista. E quando si trova appunto a essere capo della compagnia, in realtà fallisce. La compagnia si sfascia quando lui è alla guida. E quindi anche nella cerca degli hobbit che sono stati rapiti, non riesce in realtà. Ecco, quando accetta questo fallimento, quando accetta di essere un eroe imperfetto, diciamo così, umile, fallibile, allora è pronto per risalire la china, ecco, per salire verso il ruolo regale che dovrà ricoprire poi. E al suo fianco chi troviamo? Troviamo gli eroici hobbit, che invece hanno pochissimo in comune con l'eroe classico. Sono piccoletti, amano la buona tavola, l'allegria, gli agi domestici, no? Però si sforzano di compiere cose straordinarie. Ecco, scoprono dentro di sé un coraggio inaspettato. Tolkien diceva che il vero eroe del Signore degli Anelli è Sam Gamgee.
Aveva ragione Arturo, allora.
Sam Gamgee è, che cos'è Sam Gamgee? È un giardiniere di umili origini, che parte come gregario, all'inizio è praticamente la spalla dell'eroe, e finisce per portare l'eroe sulle spalle, letteralmente. È lui che chiude il romanzo. La celebre battuta finale, no? I'm back, sono tornato, è sua. È lui l'eroe che ritorna, anche se non è un re. Come del resto già non lo era Bilbo, nello Hobbit, che addirittura tornava senza un briciolo di gloria, addirittura additato come un matto, una persona poco raccomandabile dai vicini di casa. Ecco, è l'eroismo degli uomini comuni, quelli che Tolkien chiamava ordinary men, gli uomini ordinari messi alle strette.
Federico Guglielmi, Tolkien era un filologo, quindi si basava anche sulla storia precedente, sulla letteratura precedente. C'è un suo testo che è precedente al Signore degli Anelli, che si chiama Il ritorno di Beortnot, figlio di Beorthelm, che si riferisce a una vera battaglia, la battaglia di Maldon. Perché quella battaglia è così importante per Tolkien?
È una battaglia che ebbe luogo sulle coste inglesi alla fine del X secolo d.C., tra inglesi e vichinghi. È importante perché Tolkien usa quell'episodio storico e il poema che lo racconta per mettere in discussione l'eroismo nordico, cioè la figura dell'eroe che tanto più resiste sprezzante della morte quanto più si trova in minoranza, solo contro una sorte nera. Ecco, verso lo spirito eroico nordico, esaltato in tanti poemi, Tolkien provava un sentimento di grande ammirazione. Ma al tempo stesso, però, riusciva anche a vedere i limiti, i pericoli. Alla battaglia di Maldon, il conte inglese, Beornot, invece di respingere in mare i pirati vichinghi che volevano invadere l'Essex, concesse loro uno scontro in campo aperto. E lo fece per non venire meno all'immagine eroica, appunto, cantata nei poemi. Per essere sportivo e fornire materia ai menestrelli, dice Tolkien. E questo gli costò la vita, oltre a sancire la sconfitta degli inglesi, l'invasione del paese, eccetera. Quindi nel suo testo Tolkien ci dice che l'orgoglio, il desiderio di gloria, il fascino per la bella morte, sono tutti elementi che inquinano lo spirito eroico nordico e che però lo accompagnano quasi sempre. Quindi lui si pone il problema di come passarlo al setaccio, come salvare il bambino gettando via l'acqua sporca, diciamo, ecco, in un'ottica cristiana potremmo dire addirittura di come santificarlo. È per questo che crea dei personaggi eroici che non hanno a cuore la gloria personale, ma lottano per gli altri, per le sorti collettive. È così che nascono gli eroi dello Hobbit e del Signore degli Anelli, che sono appunto un po' diversi dagli eroi classici. Se volessimo fare un esempio e non citare i soliti Gandalf, Aragorn, eccetera, potremmo pensare a Re Theoden. Re Theoden è un sovrano molto germanico, per così dire, no? E a questo personaggio Tolkien sottrae proprio l'orgoglio. Anziché lasciarlo lì crogiolare nella disperazione in cui lo troviamo, lo porta ad agire con efficacia, ecco, non per la gloria, ma per guadagnare tempo, per Frodo. È così che Theoden trova comunque una morte eroica, e forse anche gloriosa, ma non perché l'ha cercata. Il suo sacrificio non è inutile come quello del conte Beornot, a Maldon appunto, ma addirittura diventa indispensabile per la vittoria finale contro Sauron.
Verissimo, in effetti poi Theoden è un personaggio estremamente combattuto e questo mi porta a parlare dei Cavalieri di Rohan.
Giustamente.
Che più di una volta capovolgono delle situazioni che sembrerebbero senza speranza. Ci sono molti gruppi che si sono ispirati ai temi di Tolkien in tutto il mondo, dal punto di vista classico, rock, progressive, etnico. C'è un sito di Chris Seaman che raccoglie quasi 1000 incisioni solo dedicate a Tolkien, tra cui Mostly Autumn, che è un gruppo inglese che fa un rock molto morbido, i quali hanno detto: abbiamo fatto un album dedicato al Signore degli Anelli, ma non ce ne siamo accorti. Si chiama Music Inspired by the Lord of the Rings, nel senso che ci siamo messi per 14 giorni, giorno e notte, in studio a suonare dei pezzi ispirati a Tolkien, senza pensare di farne un disco. E poi è uscito fuori questo piccolo gioiello che viene considerato tra i fan della musica dei Mostly Autumn una delle loro prove migliori. E c'è proprio questo pezzo dedicato ai Riders of Rohan, appunto i Cavalieri di Rohan. Si chiamano Mostly Autumn, la voce di Angela Goldthorpe, questa è The Riders of Rohan, con un testo molto bello, dice: cavalieri dorati con un'idea di libertà dorata, di notte ai confini dell'alba viaggiano catturando stelle cadenti. Questo è appunto un omaggio a Tolkien.
Ecco, naturalmente non tutti fra coloro che ci ascoltano sanno chi erano i cavalieri di Rohan, chi era Re Theoden, né in queste 8 puntate noi potremo dare l'idea precisa, esatta ed esaustiva dell'intero universo tolkieniano. Possiamo fornire però chiavi. C'è con noi ancora Federico Guglielmi, che molto di Tolkien si è occupato, non solo scrivendone in saggi e romanzi, ma anche curando alcune delle sue opere, che oggi ci aiuta a capire chi è l'eroe tolkieniano e come cambia. Noi abbiamo, Federico Guglielmi, cominciato questa puntata parlando degli eroi arturiani, degli eroi cavallereschi, però quel mito dell'eroe vacilla già prima di Tolkien? Cioè, c'erano già dei precedenti, per esempio in una storia nota, che a Tolkien deve essere sicuramente nota, quella di Sir Gawain e del Cavaliere Verde?
Beh, sì, parliamo di un romanzo medievale, la materia di Tolkien, tardo XIV secolo, un romance, diciamo così, una fiaba per adulti. Era scritto tra l'altro in uno stile obsoleto, fuori moda, una metrica alliterativa. Questo era un aspetto che affascinava molto Tolkien, ma più di tutto l'affascinava la storia proprio, il plot, tant'è che lavorò a più riprese su quest'opera nell'arco della sua vita. Pubblicò un'edizione critica a metà anni 20, poi negli anni 50 lo tradusse in un inglese moderno per una lettura alla BBC e pare che quando morì avesse ancora parecchi appunti inediti su Gawain. Era colpito dalla modernità letteraria di quell'opera, cioè dalla capacità dell'autore anonimo di mettere in crisi la figura del cavaliere cortese, cioè appunto Sir Gawain, Galvano, e mandandolo in cortocircuito. Galvano è il campione della tavola rotonda, che deve sostenere una prova di lealtà, di mantenimento della parola data, e per tre volte viene tentato dalla moglie di chi lo ospita, che gli fa delle profferte erotiche, sessuali, e lui per cortesia cavalleresca dovrebbe assecondarla, ma al tempo stesso però se cedesse verrebbe meno alla lealtà verso il marito di lei e alle proprie virtù cristiane. Insomma, il codice cavalleresco viene messo in contraddizione appunto con la morale cristiana e Galvano deve anteporre la virtù cristiana all'amore cortese. In effetti all'inizio ci riesce, cede all'ultima offerta quando questa Eva tentatrice, diciamo così, gli offre un talismano che ha il potere di proteggerlo dai colpi che lo attendono. Ecco, davanti alla possibilità di salvarsi la vita, allora anche l'eroico, casto, virtuoso Galvano ha un cedimento. E così si scopre umano, si scopre anche lui imperfetto, fallibile, perfino ridicolo, perché poi alla fine gli svelano che si è trattato proprio di una beffa ai suoi danni, ecco, lo hanno messo alla prova. E Tolkien era affascinato proprio da questo, cioè che un autore medievale avesse voluto creare una crepa, un'incrinatura nel grande campione Galvano, nipote di Artù, ricettacolo di virtù cristiana, eccetera, eccetera. Cioè capiva che attraverso quest'opera si affrontavano le contraddizioni di un intero sistema valoriale e si ridimensionava anche la prosopopea eroica del più famoso ciclo di romanzi medievali, quello arturiano appunto.
Federico Guglielmi, un'ultima cosa davvero, e questo dovrebbe anche spiegare, però forse è importante tornarci, perché per Tolkien era in fondo così importante, al di là delle riletture che ne sono state fatte dopo e che forse vengono fatte ancora, perché era così importante per lui liberare il mito dell'eroe nordico dalla teoria del coraggio e dalla rilettura nazista che ne venne fatta?
Beh, Tolkien odiava i nazisti almeno quanto amava la filologia e l'epica germanica. Anzi, si dovrebbe dire che li odiava proprio perché amava l'epica germanica, in un certo senso. La sua generazione di filologi si era formata sugli studi dei grandi padri ottocenteschi della filologia comparata tedesca, su quell'enorme lavoro di scavo delle fonti letterarie che era venuto di pari passo alla riscoperta del patrimonio folclorico, delle tradizioni, dell'identità culturale, insomma. E tutto questo aveva contribuito nell'Ottocento alla nascita del nazionalismo tedesco, ma nel Novecento veniva recuperato e anche superato dal progetto hitleriano, appunto, di un Reich riportato in vita. E in sostanza Tolkien dovette assistere all'uso strumentale che i nazisti fecero della materia che lui amava per costruire la nazione ariana, insomma, che poi avrebbe dovuto riprendersi il suo spazio vitale, dominare sulle altre, eccetera, eccetera. E questo scempio lo riempiva di frustrazione, di astio, però lo spinse anche alla sua riflessione critica, appunto profonda, sulla teoria del coraggio nordico, probabilmente. E nella sua più celebre conferenza sul poema Beowulf, che lui tenne nel 1936, Tolkien definì il revival dell'eroismo nordico in Germania eroismo marziale fine a se stesso. E ricordava anche che i poeti medievali, invece, al contrario dei loro epigoni moderni, avevano capito che la paga dell'eroismo è la morte. E in sostanza denunciava il fatto che la lettura nazista dell'epica nordica era una lettura piatta, ecco, puramente ideologica, che eliminava le sfumature critiche. Invece, secondo lui, i poemi medievali avevano, e sfociava in cosa? In fondo, appunto, nell'esaltazione della morte eroica fino a se stessa, ma per lui questo era l'aspetto deteriore dello spirito eroico nordico. Quindi si capisce perché, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, Tolkien scrive di avere un risentimento privato contro Hitler, anzi contro, dice, quel dannato piccolo ignorante di Adolf Hitler, perché stava rovinando la sua materia, stava pervertendo lo spirito nordico che invece lui, Tolkien, aveva cercato di presentare, dice, in una giusta luce, cioè in una luce ben più complessa e articolata.
Non è infatti un caso che Tolkien così scelga come sorta di eroe antieroe proprio un hobbit, e perché gli uomini non fanno una grandissima figura all'interno del libro, almeno alcuni, anche se poi si riscattano. Uno di questi è Boromir, appunto, Boromir che tenta di togliere l'anello a Frodo, ma poi morirà per difendere appunto gli hobbit, e Boromir ha ispirato un musicista svedese, il quale starà tra poco con noi collegato telefonicamente, e si chiama Per Lind. Lui ha formato una band molto nota in Svezia, si chiamano Per Lind Project, ha inciso molti lavori, l'ultimo è un disco che si chiama Lo specchio del tempo, ma ha anche dedicato due lavori proprio a Tolkien. Il primo si chiama proprio The Hobbit, accanto al suo amico Björn Johansson, che lo ha così accompagnato di nuovo in un esperimento di qualche anno fa che si chiama proprio Dream Songs from Middle Earth, appunto dedicato alla Terra di Mezzo. Parleremo tra poco proprio con Per Lind, ma intanto abbiamo scelto un brano che rappresenta proprio il dramma, il turbamento di Boromir all'interno del primo libro del Signore degli Anelli. Mr. Lind, you have a long and various career as a musician, classical, progressive, as a pianist. Mr. Lind, lei ha una carriera molto lunga e molto variegata nel campo musicale, musica classica, progressive, pianista, organista, batterista, direttore di gruppi musicali. Una prima volta nel 96, una seconda nel 2004 col suo amico Björn Johansson, è stato ispirato dall'universo di Tolkien. Che cosa la colpì delle sue storie, del suo mondo?
Well, it began really early because there was like a radio theater in Sweden when I was about 10 years old, and that was The Hobbit, Bilbo story, and that caught my imagination, and then I bought the book, The Hobbit, and read it a couple of times, and I was very impressed, and then, of course, I bought the Lord of the Rings, and so until I was around 20 years, in my teens, I was a big, big Tolkien fan. And I wrote a lot of small tunes inspired by the Tolkien books. And when I met Björn, I think it was 1994, we talked, and he said he also had material that he'd written when he was a teenager that was inspired by Tolkien. And we said, why don't we put this together and make an album? And that became Bilbo.
Yeah, ok, I translate. Racconta appunto Per Lind che lui ha soli 10 anni, assistette a una rappresentazione teatrale dedicata proprio a Bilbo Baggins, lo colpì moltissimo, e infatti quando era già giovanissimo aveva già cominciato a scrivere alcuni pezzi ispirati all'universo tolkieniano, aveva comprato il libro ovviamente The Hobbit e anche Lord of the Rings, e poi l'incontro con il suo amico appunto Björn Johansson, che aveva altro materiale, gli fece venire questa idea: perché non facciamo qualcosa insieme? Quindi questo appunto divenne il primo lavoro dedicato a Bilbo, e poi ce n'è appunto un secondo più recente, proprio Dream Songs from Middle Earth. The second question, you say you had composed some musical tracks about... Lei ci ha appena detto che aveva già scritto alcune tracce musicali quando era molto giovane e che aveva appunto letto Il Signore degli Anelli. Come mai invece avete cominciato con Bilbo e non, come molti fanno, con la trilogia? Forse Bilbo le sembrava più interessante?
I think Bilbo has more material from the early days, and we just felt that the material I had and Björn had was more suitable for Bilbo. And then the fans started to say, why don't you do something of The Lord of the Rings? And then we decided later on to
Okay.
To make their dream songs, yeah.
Ma in realtà perché Bilbo si prestava maggiormente, secondo Perlint, appunto a questo, alla loro ispirazione primigenia, ed era in effetti anche lo stesso Björn Johansson a avere il materiale, e poi appunto la decisione era di fare comunque ben presto un Lord of the Rings. In your opinion, what is the reason of the continuous interest? Secondo lei qual è la ragione del continuo interesse sul mondo di Tolkien, che ormai ha quasi un secolo?
Many reasons, but I met Christopher Tolkien in the 80s, and I talked. He signed some books, Silmarillion. He had very good handwriting, and I thought, you know, I was asking him what was the books really about, and he didn't really answer it. But to be really honest with you, it was Tolkien was very much afraid of the Illuminati, the Freemasonry. So it's really the Lord of the Ring is a book against the sort of global secret government, if you want to call it that. And I think this undertone, which many people don't realize, but I think that undertone, and also the reason he knew 16 languages fluently, Mr. Tolkien, There's a lot of knowledge and a lot of hidden meanings in the books. I think people feel this.
Oh, yeah. Beh, racconta appunto che lui incontrò Christopher Tolkien, appunto che è il figlio di Tolkien, negli anni Ottanta per fargli firmare il Silmarillion, altro libro appunto dedicato a Tolkien che il figlio poi ha pubblicato e che Tolkien stava scrivendo prima di morire, per farglielo firmare appunto, e hanno parlato molto anche di Tolkien e delle sue paure in un certo senso di questo mondo, ma la conoscenza di queste 16 lingue che Tolkien conosceva perfettamente gli permise attraverso il libro di raccontare anche delle tracce, potremmo dire, nascoste, un linguaggio un po' misterioso che la gente continua ancora oggi a scoprire. E l'ultima domanda. Abbiamo appena ascoltato un brano dal suo disco Dream Songs to Middle Earth, si chiama Boromir Last Battle, l'ultima battaglia di Boromir, appunto un personaggio molto contrastato all'interno del libro. Che cosa si ricorda dell'incisione di questo brano? Come mai questa musica così aggressiva per rappresentare Boromir?
It was a long time since I made it.
Yes.
I will just look it up. Is it towards the end, or is it... hang on. I'm looking at this album myself.
If you have to... It's a rock progressive track, yeah?
I think he dies, and he's torn with... he wants the ring for himself.
Yes, that's correct. Yeah,
I think the saga, the story, has a lot of characters like Shakespeare. You know, there's some very... well-described characters in the book, and they all represent the trouble we as human beings can have, especially in the time of war, and so we're torn between if we should do this or should do that, and he decides to do something which sort of is against Frodo, and therefore it's sort of a more aggressive piece of music.
Ok, sì, racconta appunto Perlinde, raccontando appunto è passato tanto tempo, però gli interessava molto il problema di Boromir rappresenta un po' i turbamenti dell'essere umano che combatte con le proprie paure ma anche con i propri desideri, e quindi vorrebbe usare l'anello per il bene non sapendo che questo non può accadere, quindi a un certo punto va contro Frodo che pure è un suo alleato, e lo interessava molto questo, quindi questo turbamento lo ha portato a scrivere un pezzo molto più aggressivo dal punto di vista musicale. Ok, thank you very much, Mr. Lind.
It was a pleasure, and say hello to everyone in Italy, ok?
Thank you.
Arrivederci.
Bye bye, thank you.
Bye bye.
C'è una questione che è strettamente collegata alla questione che abbiamo affrontato oggi, caro Arturo e caro Federico Guglielmi, che ancora ci ascolta dai nostri studi di Bologna, della questione del male, ma noi ne parleremo esattamente sabato prossimo, fra 7 giorni. Per ora ringraziamo Federico Guglielmi.
Grazie a voi.
Ci ritroviamo sabato, e Arturo Stalteri, è tempo di rimandare al nostro sito pantheon.rai.it.
Esattamente.
Dove potete riascoltare tutto, anche le musiche che avete ascoltato nel corso di questo pomeriggio, quindi salutiamo.
Ma sì, assolutamente salutiamo, invitando naturalmente al prossimo appuntamento.
Esatto, sabato prossimo da Loredana Lipperini
e Arturo Stalteri.
Buon pomeriggio e grazie.
Pantheon. Tolkien, un viaggio inaspettato. Un programma di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare o scaricare le puntate, pantheon.rai.it.